Ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, TMV Radio. E allora Marco Piccarin in studio, i vostri messaggi al 331-8200-213. Dunque, rispondo subito all'amico, dice: scusate, mi sono appena collegato, mi potete dire se Marco Piccarin sarebbe sceso dal treno? Purtroppo sono sceso, si è fermato proprio il treno e quindi sono dovuto scendere, mi riferisco al treno Napoli, così sdrammatizziamo un pochettino. Allora, e quindi a questo punto bisogna prenderne atto di quello che è successo. E poi mi parla della Fiorentina e della Roma additati in lotta Champions fino a venerdì. Beh, certo, fino a venerdì ci stavano e poi i risultati hanno detto altro. Tra l'altro venerdì avevamo proprio detto: attenzione alla Fiorentina a Salerno, che c'è una partita molto difficile, e infatti è andata così. Staremo a vedere. Uno parla prima perché dopo sono sempre tutti bravi a parlare. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a voglio ricostruire una coppia che mi è piaciuta tanto in TV, è un trio, insomma, niente male, perché aggiungiamo anche un altro amico. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Grazie, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Tra l'altro Stefano sarà ospite qui stasera nel Maracanà delle 21.30 in TV sul canale 68 del Digitale Terrestre. Lo sai chi c'è con te? Perché mi siete piaciuti?
Chi c'è?
No, perché purtroppo il treno ha deragliato, tu lo sai che mi prendi sempre in giro, caro Impallomeni. Allora, voglio dare il buon pomeriggio a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Marco, un abbraccio a Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Però non vi ho lasciato da soli, hai visto che bella coppia che ho formato? Non vi ho lasciato da soli perché insieme a voi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Daniele. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno a Stefano e soprattutto al grande mitico De Giovanni.
Allora, sentite, io vorrei iniziare subito così oggi. Vorrei sapere la vostra, in attesa della gara della Juventus di questa sera, no? Però a chi dedicate la vostra copertina di questa giornata e la controcopertina? Quindi scegliete voi un fatto positivo o negativo, insomma sta a voi la scelta. Parto da Stefano Impallomeni. Stefano...
Posso sceglierne due?
Certo, una copertina e una controcopertina.
In positivo e negativo. In positivo direi questo Milan infinito, questo cuore oltre il gioco, questa famiglia unita, questo abbraccio finale tra Maldini e Pioli e soprattutto il sigillo finale che non è casuale, lo mette a segno Tonali, che è un po' l'emblema di questo Milan che vuole fino in fondo conquistare questo scudetto. Dall'altra parte... il dramma sportivo di Meret, un abbraccio a questo ragazzo, capita nel calcio spesso di vedere degli infortuni del genere, credo e spero che il Napoli, tutto, i tifosi, Spalletti, la dirigenza sia vicino a questo ragazzo, perché adesso al netto di quello che è successo, di questi 7 minuti di follia, se non avesse combinato quell'infortunio, forse il Napoli ce l'avrebbe fatta, ecco. Quindi proprio nel dettaglio questa disattenzione, non so come vogliamo, questo blackout di questo ragazzo che non vogliamo essere nei suoi panni. Spero che Napoli tutta sia...
di aiutarlo, dici, no Stefano? Ragazzo. Di aiutarlo perché è giovane e di non affossarlo, ecco, sono d'accordo. Tra l'altro noi qui abbiamo Braglia spesso, quando si tratta di portieri, poi lo sentiremo questa sera tra le altre cose, Di Meret ha sempre parlato, ha sempre avuto parole buone, parole positive, vediamo che cosa era questa sera, però mi piace molto questo pensiero di non affossare un ragazzo giovane, un portiere che ha fatto comunque un errore pesante. Maurizio De Giovanni, vengo da te, la tua copertina e controcopertina.
Ma copertina per Nicola, allenatore della Salernitana, che veramente sta mostrando una dignità, una forza, un coraggio, una volontà veramente straordinaria. Nicola è come simbolo di una dirigenza che fa riferimento a Sabatini, un vecchio meraviglioso leone del calcio italiano, che sta proponendo dopo un'impresa realizzata a Crotone, lui Nicola, che di qualche anno fa, sta proponendo veramente una figura meravigliosa, narrativamente proprio direi. La controcopertina invece è per Malquit, un simbolo dell'inadeguatezza dell'approssimazione con cui viene gestito un momento che poteva essere storico per il Napoli e che non si realizza. È proprio il contrario della Salernitana, così come la Salernitana ha proposto una dignità, una forza e una coesione fatta di volontà, così il Napoli si è sfaldato, si è è imploso e si è autodistrutto dietro la manifestazione del livello di alcune seconde linee.
Daniele Garbo.
Io dedico la copertina a Simone Sozza, l'arbitro che ha diretto Inter-Roma dopo una settimana di polemiche fuori luogo, come abbiamo ripetutamente detto. Ha dimostrato serenità, tranquillità, autorevolezza, precisione, grande personalità, e secondo me ci troviamo di fronte a un arbitro destinato a diventare uno dei migliori, se non il migliore in Italia e uno dei migliori in Europa. Non era facile, lui ha dimostrato grandissima personalità e grandissima serenità. La copertina la dedico ad Aurelio De Laurentiis, che è stato zitto finora e improvvisamente nel momento in cui riesce a entrare a gamba tesa sulla sua squadra combina i soliti guai, spacca tutto, come è già successo in passato con altri allenatori, con Benitez, con Ancelotti, con Gattuso, ricordiamo tutti le vicende. Ecco, io ho il sospetto che siamo i titoli di coda con Spalletti, nonostante abbia un altro anno di contratto. So per certo che Spalletti non sopporta certe intromissioni del presidente, soprattutto quando gli rimprovera gli errori nei cambi, e credo che finirà male come è finita male con tutti gli altri allenatori che hanno preceduto Spalletti.
Tu mi dai un assist per andare subito su un tema, dai, approfitto perché poi era una delle questioni che volevamo affrontare nel corso di questo pomeriggio. Tu dai le responsabilità di questo momento del Napoli al presidente ADL, mentre Spalletti ieri ha detto mea culpa, sono io il colpevole, lo ha proprio detto, sono io il responsabile. Maurizio, riparto da te, com'è la situazione, qual è il tuo punto di vista? Responsabilità del tecnico oppure del presidente per questa eventuale dichiarazione, oppure perché non ha così pensato di dare qualche cosa in più a questo allenatore all'inizio dell'anno?
Ma guarda, l'ammissione del tecnico davanti ai microfoni credo che sì, che rientri nella grammatica del ruolo, è una cosa che qualsiasi allenatore dice e deve dire in quel momento. È strano quando Mourinho per esempio scarica la colpa sui giocatori, non è strano che Spalletti si assuma le responsabilità, come è normale che sia. La realtà purtroppo è diversa, la realtà è, diciamo, indica una società carente proprio nel senso che priva di un ruolo, che è quello di quella figura dirigenziale che si pone fra la squadra e la proprietà. Il Maldini, il Nedved, lo Zanetti della situazione, il Napoli non ce l'ha. Ha una presenza diretta della proprietà, rappresentata dal figlio del presidente, che spesso non riesce a essere una figura di equilibrio, ma di profonda e grave conflittualità e squilibrio. L'ammutinamento degli Allan, del Napoli di Ancelotti, si ripropone nella situazione attuale. La verità è che il Napoli dovrebbe dotarsi di quella figura, lo stiamo dicendo da anni, una figura carismatica, una figura che conosca lo spogliatoio e che possa portare i desideri dello spogliatoio alla proprietà e soprattutto le indicazioni della proprietà allo spogliatoio in maniera organica, in maniera abile e costante, cosa che non fa. Tutto ricade sull'allenatore, che ne rimane puntualmente stritolato. È successo con Benitez, con Sarri, con Mazzarri, con Ancelotti, con Gattuso, adesso succede con Spalletti. Non è la figura dell'allenatore il problema, ma come l'allenatore venga stritolato da un ingranaggio che non ha un lubrificante necessario. Quindi io credo che anche questo sia alla base delle problematiche del Napoli.
Stefano Impallomeni, tuo pensiero da che parte sta?
Perché insomma... mi pare che Maurizio abbia colto nel segno che manchi una mediazione, un ponte che unisca due mondi, che poi parliamo sempre dello stesso mondo, cioè un club, una squadra, però ci sono figure che possono aiutare nel raggiungere poi lo scalino, nel fare lo scalino più importante nel raggiungere poi il traguardo, no? Il sogno, come è stato definito. È un peccato perché il Napoli è una grande società da tanti anni, e però bisogna essere anche onesti nel riconoscere che questa società tanti anni fa era in Serie C. Questa società aveva attraversato pagine veramente tristi e che De Laurentiis l'ha riportata in alto. Detto questo, però, Maurizio ha colto nel segno. Cioè, se tu vuoi vincere uno scudetto in un ambiente eccezionale, passionale, bellissimo come quello di Napoli, serve magari un qualcosina proprio nell'ambiente in più. E invece c'è una conduzione unica, un pensiero unico da parte del club che si infiamma quando le cose non vanno come si vorrebbe, ed è un peccato. Io chiudo dicendo che rinunciare a Spalletti sarebbe delittuoso, ecco. Sarebbe una cosa, un errore, ma senza, come diceva Daniele, pensare a ritornare al passato, vedi le vicende di Benitez, di Ancelotti, di Gattuso, eccetera eccetera. Ogni anno non è simile all'altro, ci sono delle responsabilità tecniche in queste ultime tre partite, e credo che Spalletti sia stato onesto nel riconoscerlo.
Sì.
Poi,
assolutamente.
La presidenza può essere una questione. Sappiamo che a Napoli, insomma, De Laurentiis è spesso criticato, però De Laurentiis ha riportato il Napoli in alto. E il Napoli è in alto da tanti anni, quindi bisogna fare un distinguo. Le esalazioni improvvise del presidente, viscerale, facilmente infiammabile da una parte, e dall'altra una squadra forte. Perché il Napoli è una squadra forte. E tu non puoi fare un punto in tre partite quando ti stai giocando il sogno, tra l'altro due a Maradona, e perdi in quel modo a Empoli in 7 minuti.
Posso...
Quindi lì responsabilità è tecnica. Detto
è tecnico,
questo,
okay.
Spalletti però è il miglior uomo da cui ripartire.
Siete d'accordo anche voi su questo punto di Stefano? È il miglior uomo su cui ripartire, dice Impallomeni. Voglio sentire Garbo e anche De Giovanni al volo. Poi ho una cosa da chiedervi. Daniele,
allora,
sei d'accordo?
Secondo me sì, si dovrebbe ripartire da Spalletti. Bisogna vedere quanta voglia ha Spalletti di continuare, nel senso che lui ha contratto per un altro anno, ma bisogna vedere se ci sono le
ci dicono che l'allenatore pure sia pensieroso in questo momento, ci stia pensando.
Certo, ma lo so per certo, ti dico una cosa. Allora, io condivido, sottoscrivo pienamente l'analisi lucida di Maurizio De Giovanni e aggiungo qualche elemento in più. Ieri Spalletti è rientrato a Napoli in treno con la squadra, non ha detto nulla ai giocatori del ritiro. Ora, se, come sostiene la società, il valzer dei comunicati, secondo me, è il sintomo della confusione che regna nella società in questo momento. Se Spalletti non ha detto nulla alla squadra, come fa la società a sostenere che il ritiro, oltretutto permanente, mi scappa da ridere, cosa vuol dire? Fino alla fine del campionato, ritiro permanente? Vabbè, lasciamo stare. Il ritiro permanente, come fa a essere stato deciso l'allenatore se l'allenatore non ha detto nulla alla squadra mentre rientrava a Napoli? Primo. Il secondo comunicato puzza di bruciato lontano un miglio, perché il secondo comunicato viene diffuso qualche minuto dopo il primo, quando si diffonde la voce che la società abbia scavalcato il tecnico imponendo un ritiro punitivo. Ok? Allora, il secondo comunicato sa di trappola, di trappolone, per cercare di far uscire allo scoperto Spalletti, che evidentemente sta molto allineato e coperto invece. Insomma, è una situazione secondo me paradossale. Cioè, il terzo comunicato poi è ancora più comico, i giocatori vanno a cena perché devono parlare, vabbè, insomma, lasciamo stare. Secondo me in società in questo momento regna una grande confusione. Spalletti è stato lucido nell'attribuirsi certe responsabilità e secondo me ha fatto bene, perché quando le cose vanno male il primo responsabile è sicuramente l'allenatore. Ma credo che a monte ci sia, come ha detto giustamente Maurizio De Giovanni, un problema di rapporti fra la presidenza, la società e l'allenatore. E secondo me manca proprio una figura che faccia un po' da ammortizzatore, comunque da mediatore, diciamo così. Quando il presidente interviene sempre a gamba tesa e di solito spacca tutto, come un elefante in un negozio di cristalleria.
Maurizio e Giovanni, sei tu anche tu per salvare, diciamo così, il soldato Spalletti?
Certamente. Sottoscrivo pienamente quello che hanno detto sia Stefano che Daniele. Il problema in questo momento è la volontà di Spalletti di rimanere. Cioè, non credo proprio che sia nei pensieri della società di fare a meno di Spalletti. Per ricominciare di nuovo, con un altro allenatore. Ci sono delle problematiche aggiuntive. Innanzitutto bisognerebbe non sfiorare il ridicolo. Fatto di stabilire un ritiro e poi di convertirlo in delle cene eleganti, diciamo così, perché c'è l'albergo occupato dai turisti e quindi si pensa a una terapia di gruppo con delle cene in cui ognuno di loro si alza e dice salve, sono Piotr e non segno da 120 giorni o cosa del genere. Secondo me si va nel divertente, insomma, diciamo, più che altro. Se ci fosse da ridere, perché la cosa non è assolutamente da ridere. Il Napoli ha fatto un campionato, secondo me, anche in virtù del fatto che è stato un campionato di livello infimo, uno dei più bassi livelli che la Serie A abbia offerto negli ultimi decenni. Grazie a questo il Napoli, stiamo parlando di una squadra che ha 10 punti sulla sesta e 9 punti sulla quinta in classifica, cioè stiamo parlando di una squadra che con due pareggi o con una vittoria mette al riparo la Champions da qualsiasi problema. La cosa triste è che quando c'è la Champions in discussione, che succede tutto questo? Cioè la società stabilisce il ritiro, il Napoli dà la partita col Cagliari che mostra degli evidenti clamorosi scricchiolii, sì. Quindi non è un fatto nuovo. Bisogna intendersi su che obiettivi avere, su che obiettivi darsi, su che cosa fare. Se si insegue un sogno con una tifoseria di diversi milioni di tifosi nel mondo che desidera fortemente arrivare a un risultato di un certo livello, oppure limitarsi a una presenza annuale in Europa, meglio se in Champions, con un girone di eliminazione dignitoso e le colonne d'Ercole agli ottavi. Se vogliamo questo, allora il Napoli ha realizzato meravigliosamente l'obiettivo che l'anno scorso non è stato capace di realizzare. Se invece il Napoli vuole dare ai propri tifosi l'opportunità di poter sperare in qualcosa in più, e allora sarebbe il caso di cambiare un poco registro.
Bah, vediamo un po' che cosa insomma, ci scrivono. Naturalmente dice: comunque se dopo Ancelotti, Gattuso salta anche Spalletti, allora la società deve farsi delle domande. Ad esempio Manuel da Brescia ci scrive, no? Sì, in effetti io credo che in questo momento pensare di, come diceva anche Stefano Impallomeni, ma così come Maurizio e Daniele, pensare di sostituire l'allenatore mi sembra un errore in questo momento. Quindi siamo un po' tutti d'accordo. Sta di fatto però, siete d'accordo che questo Napoli va rifondato? Cioè, credo che ormai cioè, mi sembra un po' che questo ciclo sia stato molto tirato per le lunghe, no Stefano? Da quel famoso albergo in poi. Non so se sei d'accordo.
Beh, rifondato, insomma, restaurato, perché voglio dire, cioè, alcuni giocatori andranno via, bisognerà vedere la voglia del gruppo. Insomma, queste sono piccole sono fratture forti, perché secondo me la squadra ci credeva, e come, ma è molto misterioso quello che è accaduto a Napoli in queste ultime tre partite. Guarda, è inspiegabile. Io provo a farmi un'idea, ma insomma, okay, è veramente difficile, sì, capire, al netto dei cali fisici, di quello che può avere, come diceva Maurizio, da Cagliari gli scricchioli, eccetera eccetera, però insomma, cioè, quando stai lì balli fino in fondo, e questa resa improvvisa, repentina, anticipata mi ha sorpreso molto. Non ho mai creduto che Napoli, ecco, a differenza di te, cioè tu avevi un po', no?
Io ero convinto quest'anno, Marco, da settembre ero convinto che questa squadra fosse...
ero convinto dell'Inter, però vedi, poi magari vincere il Milan, non lo so, però il Napoli se la poteva giocare fino in fondo.
No, ma
guarda,
aveva
tutte le possibilità.
Io ritengo,
poi, come
Stefano...
dice Maurizio, bisogna interrogarsi su cosa è giusto chiedersi da questa squadra. Insomma, io... Il Napoli è forte, competitivo da tanti anni, adesso andrà in Champions League, insomma, come dice Maurizio, mancano tre punti, cioè quattro partite, calma, poi rifondazione. Io anche lì farei dei colloqui. Il presidente, più che interrogarsi sul futuro dell'allenatore, dovrei parlare con i calciatori e chiedere loro se hanno voglia di vestire ancora la maglia del Napoli.
Siete d'accordo? Daniele, Garbo? Potrebbe essere una...
Guarda, il Napoli, ha detto giustamente Stefano, il Napoli non va rifondato, va ritoccato, secondo me. saranno partenze importanti, tipo quella di Lorenzo Insigne. Mertens comincia ad avere una certa età, non so se rimarrà. Insomma, è chiaro che è una squadra comunque forte, secondo me, che ha bisogno soltanto di 2 o 3 ritocchi per tornare a essere competitiva e lottare per lo scudetto. Io non credo che abbia bisogno di una rifondazione. È chiaro che se tu ricominci da un allenatore come Spalletti, che ha già un anno di esperienza alle spalle, parti già da un certo livello. Se tu devi ricominciare tutto da capo con un nuovo allenatore che magari non conosce l'ambiente, che non conosce i giocatori, che deve ricominciare da capo, secondo me parti con l'handicap. Questa è la cosa vera. Poi è chiaro, come dice giustamente Stefano, parlare con i giocatori, anche questo è molto importante per capire chi voglia rimanere, che motivazioni abbia per rimanere, insomma. Però io ripeto, il Napoli non va rifondato, va semplicemente completato.
Maurizio, ti posso chiedere la prima cosa che secondo te dovrebbe fare adesso il presidente? La prima? Dimmene una.
Ma guarda, allora, come funziona un ciclo? Quando si arriva a un momento, no, in cui l'ossatura centrale della squadra, per motivi diversi, vuoi per raggiunti limiti di età o per altre scelte professionali o semplicemente per finita voglia di stare all'interno di una piazza, all'interno di una squadra, di una società, una serie di giocatori che devono andare via, a quel punto vanno sostituiti con quelli che tu nel tempo hai allevato e hai costruito alle loro spalle. Quindi Ospina, ti faccio dei nomi: Ospina, Malquì, Goulam, Fabian Ruiz, Zielinski, Lozano. Questi ultimi 3 come voglia, non come età o come raggiungimento di obiettivi. Insigne, Mertens, vanno a dover essere sostituiti. Tu o hai giocatori che hai fatto crescere nel frattempo alle
esatto,
loro spalle,
bravo, bravo,
penso a Elmas per esempio, no, per dirne uno, che possano sostituire questi giocatori validamente, e vai a prenderti sul mercato altri giovani da far crescere alle spalle di questi e ricominci un ciclo, oppure devi entrare nel merito della struttura. Cioè devi andare a sostituirti questi giocatori qui. Io temo, che il Napoli sia in questo secondo problema. Cioè il Napoli ha, e qui arrivo a dire che quello che diceva Stefano è fondamentale, cioè chiamarsi i giocatori e capire la loro voglia di continuare a giocare nel Napoli, ma per il Napoli, non giocare nel Napoli per crearsi le premesse di una carriera successiva. Perché Napoli è una piazza che è un punto d'arrivo, non un punto di transito o un punto di partenza. Se questi giocatori, e penso di nuovo a Fabian, a Koulibaly, a Fabian Ruiz, a Lozano, a Politano, a Osimhen, hanno voglia di essere gli iniziatori di un ciclo, allora il problema è risolvibile, molto risolvibile. Se invece questi giocatori, attraverso i loro procuratori, che io continuo a ritenere un po' un problema serio del calcio italiano in questo momento, se questi giocatori dicono: guarda, noi abbiamo l'offerta di Atletico Madrid, di Real Madrid, di Arsenal o cose del genere, per cui rimaniamo contro voglia e vogliamo andare altrove, allora il problema è di vaste proporzioni e diventa una cosa molto molto più seria. Per cui questo giro di colloqui, per rispondere alla tua domanda, il giro di colloqui meravigliosamente proposto da Stefano, secondo me sarebbe la prima cosa da fare. Il problema è chi li fa questi colloqui nel Napoli.
E chiamiamo De Laurentiis e facciamoci andare Stefano in Pallomenia, fa un bel colloquio con tutti quanti.
Ma no, allora, poi aggiungo, Marco, è che il problema è che c'è anche il taglio degli stipendi del tetto complessivo.
Certo, assolutamente.
Ma i calciatori lo sanno,
non
è un problema di poco conto.
No, assolutamente.
Uno c'ha la testa altrove, magari giochi.
Io una cosa che condivido,
è umano, eh?
Sì, Stefano, però una cosa che condivido, che diceva prima Maurizio, è che quando un ciclo secondo me sta per finire, che tu lo capisci quando un ciclo sta per finire, devi essere bravo, non è facile, lì devi avere una struttura tale per poter far questo, cominciare a individuare i uomini che poi vanno a sostituire, cioè devi trovare i nuovi Koulibaly, i nuovi Fabian Ruiz, cioè, per dirne che questo devono farlo tutte le società, non è facile, però è quello.
Stupido, terra, Marco, terra. Mertens, che ha dimostrato, non lo so, a più riprese di essere più napoletano del napoletano, con tutto il rispetto per Maurizio e per Napoli. Cioè, ama Napoli. Questo rinnovo Cioè, la cosa che poi sblocca un po' lo spogliatoio, siccome è una figura
importante, tu dici, doveva essere...
Ma no, ma io ti dico, certo. Non lo so, facciamo un rinnovo a 2 milioni, ti dico di sì, ma quando è che me lo fai? Non si fa. Cioè, anche là... È la spia,
è un
di
segnale,
un disagio,
certo, un segnale, no, sono d'accordo.
Tutto difficile.
Una
cosa naturale, ha chiamato suo figlio Ciro, lo chiamano Ciro, tutto ne? Ma vuoi rimanere? Sì, io rimango, non c'è problema, poi gioco, non gioco, già sono recordman di gol, eccetera, eccetera.
Però tu dici dai un segnale anche al gruppo, tu dai un segnale anche al gruppo. No, no, è chiaro. Stefano,
allo spogliatoio, no, ancora appeso, ancora non si
ancora
sa niente.
Appeso, è vero. Stefano, ti fermo un attimo perché sto per salutare Maurizio ringraziandomelo tantissimo per la presenza. Maurizio De Giovanni con noi. Maurizio, ti chiedo solo una cosa, in questo testa a testa Milan-Inter adesso, perché poi ci sposteremo anche su questa sfida, rimangono con noi un altro po' Garbo e Impallomeni. Questo testa a testa mi dai un fattore che ti fa così propendere per una delle due squadre?
Ma guarda, devo dire che sono meravigliato dal Milan, perché ieri ha ripreso una partita che veramente sembrava strana,
chiusa,
sembrava una di quelle che si perdono nelle annate normali e che si vincono nelle annate speciali, ecco. Quindi sono impressionato dal Milan, credo che l'Inter sia più forte obiettivamente. Ma non sempre i più forti vincono, quindi sto alla finestra e spero di potermi divertire almeno in questo.
Sì, anche noi. Maurizio, noi ti ringraziamo tantissimo sempre per la tua disponibilità e ci piace tanto chiacchierare con voi.
A Stefano e un saluto affettuoso a voi.
Ciao, grazie, Maurizio. Grazie ancora Maurizio De Giovanni,
un
ci
abbraccio,
fermiamo
Maurizio.
Un attimo. Grazie ancora. Ritorniamo con Garbo in Pallomeni, perché tra poco ritorniamo su questa disputa Inter Milan. Poi voglio aprire anche una finestra sulle due romane e sulla Lazio, perché insomma qualcosa è successo ieri in campo e abbiamo anche un altro ospite che ci raggiunge. Torniamo subito, un piccolissimo break.